Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I prati della conca di Bormio in Valtellina e l'allevamento di vacche, le attività rurali, elemento di identità ed equilibrio tra impianti da sci e sentieri nel Parco Nazionale dello Stelvio. Accanto all'omonima pista olimpica ci sono ancora micro e piccoli allevamenti con produzione di formaggi, da quelli nelle ultime latterie tornare a quelli nelle moderne aziende agricole. Qui è pure nato, come lavorazione domestica, lo scimudin, la tipica formaggella della Valtellina, che ha le sue origini proprio nella magnifica terra. La parola dell'agroecologia non poteva quindi che essere prati, elemento agricolo centrale in montagna ma anche in pianura, oltre a mantenere paesaggio e biodiversità. Per il clima in vigna proseguiamo il racconto dei vini delle zone olimpiche e dintorni. Toccheremo le province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia e ovviamente Valtellina. Siamo state all'apertura dei 30 anni del club del Buttafuoco storico, il consorzio del vino rosso dell'Oltrepò Pavese, un esempio di valorizzazione di una storica produzione di un territorio complicato per l'economia, non solo per quello della vitivinicoltura. Per le Olimpiadi dei domini collettivi andiamo a Cortina, l'altra località capoluogo insieme a Milano dei Giochi Invernali 2026. Qui ci sono le regole d'Ampezzo, un'istituzione della località delle Dolomiti Bellunesi, di cui gestiscono il parco, tre musei, oltre a pascole e legname nei boschi. I dazi del presidente statunitense Donald Trump hanno sbloccato, dopo oltre 15 anni, anche l'accordo di libero scambio Unione Europea-India, dopo quello con gli stati sudamericani del Mercosur. Racconteremo gli aspetti agroalimentari, in parte contingentati e limitati. Nelle storie agroalimentari in versione olimpica, la recensione Una storia del mondo in 10 legumi più 2 della Sonda Edizioni, nella settimana in cui c'è stata la Giornata Mondiale dei Legumi. È anche tempo di carnevale, per questo vi racconteremo le maschere, i belli e brutti di Schignano sulle prealpi Comasca al confine con la ticinese Val di Muggio, storico assai partecipato rituale rurale gemellato con i mamutones di Mamoiada in Sardegna. Ritroviamo Piatta, la località di Val di Sotto che condivide la parte finale della pista Stelvio con il reparto di Combo di Bormio, uno dei 5 ambiti del centro storico dell'Alta Valtellina. Parliamo ancora dei suoi prati che caratterizzano il paesaggio, difesi dagli abitanti da 25 anni di tentativi di realizzare la cosiddetta tangenzialina della Piana della Lute, una bretella che finirebbe in una micro rotonda prima di un piccolo ponte sulla strada per Valfurva. Il mantenimento dei prati è ancora oggi dovuto all'allevamento delle vacche da carne e da latte. Ci sono alcune moderne aziende agricole e ancora alcuni piccoli contadini e piccole latterie. Ritroviamo Antonia Pietro Giovanna, 88 anni di simpatia e accoglienza, e due dei quattro figli, Maddalena e Amos Sertorelli. Ci raccontano come gestiscono le loro due vacche da latte tra estate e inverno. Quando abbiamo registrato la scorsa estate, gli animali erano in alpeggio.
Ne abbiamo giù due più il vitello.
E qualche gatto. Che ne manca, quanti gatti ha?
Adesso dove sono, in alpeggio?
In Valverba.
In Valverba, sì.
Passa dentro, verso la viola, praticamente lì, il parallelo alla viola.
E stanno da? Quando è che sono andate?
Da giugno. Metà giugno.
Prima di San Gervasio sono andate quest'anno.
Quest'anno il giorno prima di San Gervasio, il 18 di giugno. 18. E rimarranno poi su fino alla metà di settembre. Secondo che tempo che fa, perché si viene anche un po' d'acqua, che viene ancora un po' d'erba, se no... Un anno ce l'hai mandato dopo Ferragosto, non c'era più erba.
Sì, nel 2003 quando fanno
sul caldo. E in alpeggio dovrebbe piovere un giorno sì, un giorno no, l'ideale. Non pioggia intensa, però quello un pochino acqua di fanno.
Le vacche mangiano e il prato non si rigenera abbastanza. Con quante altre vacche sono su?
L'alpeggio? Quanto sarà l'alpeggio?
Non so quante ne ha su, ma da latte di solito sono un'ottantina mi pare. E poi più le sciutte che non so quanti saranno 40 così. Non è enorme come arpeggio lì, no. Ma anche perché è una montagna un po' sassosa, sì. È bellissima.
Una volta le davamo
però il formaggio fa molto buono, il casale è molto bravo.
Che formaggio si fa qui d'arpeggio? Grasso o semigrasso?
Fanno anche il vitto,
eh? L'arpeggio loro fanno solo grasso, questo qua che ti ha dato la sua mamma è grasso. Il semigrasso no, lo fanno quando scendono, lo fanno d'inverno, di primavera o d'autunno, ma non... In alpeggio non fanno burro loro,
fanno
invece
vitto.
Altri burro loro
fanno
no.
Il vitto in alpeggio.
Ah, in alpeggio si fanno anche il vitto loro. E invece ci sono altri alpeggi tipo lo Stelvio, così che fanno anche il marmo, perché fanno anche il burro.
Quello dello Stelvio era sempre stato un burro pregiato, poi anche il formaggio era buono. Una volta noi avevamo lo Stelvio, le mucche. Partivamo le due di notte, andavamo su a piedi con le mucche. Adesso non si può più perché c'è troppo traffico.
Anche ai forni andavano a piedi, eh? Dopo noi quando si è sposate te le hai mandate ai forni.
Sì.
Però erano bestie diverse.
Sì, Sì, erano bestie anche più...
Erano più robuste. Sì,
la bruna alpina,
la varie croci che hanno fatto, hanno cominciato a incrociare con una razza americana che produceva più latte, rimaneva più, anche un po' più grande.
Sì, ma non c'era la fecondazione artificiale, adesso no, facciamo fecondare artificiale. Se no andavamo qui dal... c'era il toro.
Che razza avete?
Bruno alpina.
Il capo è OB, origina Brown. È...
Cora, sì.
Sì, l'ha battezzata il capo. E va giù in me- e non ha paura.
Il capo perché diceva
e che si gira non è Carlo.
Dentro in alpeggio praticamente capita che non doveva partorire, quindi la malattia è tanto, va al manzo come questa insomma, alzava la testa, mu e tutte le buche che correva dietro lei.
Portava la mandria alla casina.
Per quella che era la soprannominata al capo, perché quella diceva mu via tutte.
Sì.
Quando era un po' via partiva lei e le altre tutte dietro come pecore.
Ma è bello da vedere che quando le portiamo a Prati Belle erano su con tre mucche. Lui in fondo al prato chiamava vieni, partiva di corsa.
Ma ancora, ho visto che anche l'altro giorno che l'ha lasciato giù.
Sì, sì, no, però sono obbedienti.
E l'altro giorno
era venuto sul veterinario per fare qualcosa su.
E aveva abordito una mucca.
Il rientro dall'alpeggio in Alta Valtellina avviene già a fine estate e ovviamente in base a quanta erba è disponibile ancora sui prati in alta quota. Al ritorno dall'alpeggio le due vacche possono essere ancora da mungere, quindi si fa lo scimudin, la storica formaggella della conca di Bormio diventata tipica in tutta la provincia di Sondrio. Sentiamo ancora Antonia, Maddalena e Amos.
E quando scendiamo dall'alpeggio, cosa fate? Ottobre?
Poi nascendo a metà settembre, se riusciamo le portiamo ancora un po' su
a pascolare l'erba e se no le mettiamo dentro e tutto l'inverno.
Sono rinasciuto a quel punto o sono ancora da mungere?
Dipende
da quando devono partorire.
Quest'anno per esempio dovrebbero ancora aver latte perché dovrebbero partorire solo marzo.
Dovrebbero rimanere senza latte almeno uno o due mesi prima di partorire. Tante volte dobbiamo chiamare il veterinario per fargli la...
Si le mettono su qualche cosa da per asciugare.
Per fargli togliere il latte.
Perché anche per il vitello ho bisogno di sostanza. E dopo la vita del contadino, le sci.
Ma da qui il latte cosa ne fate?
Lo coltiviamo noi.
Perché prima andavamo alla latteria.
Facevano burro e formaggio.
Burro e formaggio.
Adesso non le latterie.
Adesso le latterie le hanno chiuse perché le mucche non ce ne sono quasi più qui a Piatta. Siamo un tre o quattro che teniamo
con le mucche. Ha chiuso anche l'ultima latteria adesso.
La tengono, ma sono quelle della cascina qui a 2000, lì dalla Pagetta.
E allora facciamo il scimudin.
Una volta aiutato dal mio amico suo Madonna dei Monti, loro vanno ancora con la casera, anche l'inverno. Ci sono solo una decina, però li fa su buono.
Qui ormai è andato tutto.
Quante vacche c'erano in paese?
Quasi tutte le famiglie le avevano.
Andavano due latterie.
Minimo due mucche le avevano tutte.
Esatto.
Minimo.
Quindi più o meno.
Quindi un centinaio di famiglie, 200 mucche c'erano tranquillamente. Forse anche di più, perché alcune ne avevano anche 6-7.
Tutte le case avevano la stalla comunque, perché le vedi le case vecchie.
Sì, loro avevano le...
Sì, adesso è rimasta qui il leone qui, che ne abbiamo ancora noi. L'anno scorso l'avevano anche i nostri cugini, poi quest'anno non l'hanno più tenuta. Poi c'è qui il Tavo, che ne aveva 4-5. E
Roberto,
il nostro cugino, che prima ne aveva 2-3, adesso ne aveva una.
Valerio.
E Valerio, che ne ha una. Prima ne aveva anche lui 4-5, adesso
non ce ne sono. No, adesso non ce ne sono.
Sì, perché sono formaggio.
E poi adesso c'è fuori qui, in fondo al paese, c'è fuori un ragazzo. Il capraio, cioè avrà un centinaio di capre, quello.
Capre e pecore. Sono quelle capre che senti qui sotto a pascolare, sì. Qui nei terreni sotto.
Lo scimudin, dicevamo prima, è la formaggella di Bormio, diventata tipica in tutta la Valtellina. In dialetto, scimud significa cagliata. Il latte addensato grazie al caglio, che in origine era vegetale e da tempo si usa quello di vitello. Questo formaggio è un grasso a latte crudo, pronto per il consumo 3 o 4 settimane dopo la sua produzione. Sentiamo come si fa in casa.
Lo scimudin facciamo col latte intero, sì. Deve essere un latte a una portata, io lo assaggio poi, deve essere come latte munto, ecco,
dipende,
sì.
Se vuoi farlo stagionare un po' di più.
Ma no, semmai se lo voglio stagionare le metto un pochino più di caglio. Poi quando è caldo, la temperatura giusta, prendo il caglio, aggiungo un pochino d'acqua, poi lo rimetto dentro nel latte, lo lascio mezz'ora, poi mezz'ora si fa la cagliata, si chiama.
Sì.
La quagliata non la chiamiamo, la misto bene,
la tagliamo
bene, la faccio andare fuori bene.
Grano di riso?
Grano di riso,
sì. Poi quando è una mezz'ora che lo tiro su.
Non la cuoci la cagliata?
No.
Non la scaldi col termometro?
Non è calda abbastanza, la scaldo ancora un pochino e poi la rimesto e poi quando è passata mezz'ora tiro su, faccio su, scendo, vado giù nel siero, la metto assieme, faccio una palla, poi c'ho lì il raccoglitore di metterlo dentro, lo schiaccio fuori, viene dal siero, poi lo portiamo in cantina a sgocciolare, prima lo lasciamo giù a sgocciolare, c'è uno sgabello apposta di tre piedi che mettiamo sul
inclinato, che è così,
che va giù il siero, poi dopo un paio di giorni lo giro, lo salo,
ma sulle fasce
un giorno ancora dopo lo salo dall'altra parte, poi ci abbiamo le fasce per metterlo su asciugare. E se quest'anno ho dovuto accendere un po' in giù in cantina, ho dovuto accendere un po'
scaldare
perché se no non li asciugavano, se non asciugano restano
male. La primavera è stata fredda,
certo, perché rimane un po' di siero dentro, quindi rimane la vena amara.
Invece... la cantina non eccezionale quella che abbiamo giù, che subisce troppo le variazioni climatiche esterne, dovrebbe invece rimanere
più stabile, certo.
L'abbiamo portata un po' a temperatura.
Però sono poi venuti buoni lo stesso.
Il caglio vegetale qui non si usava?
No, c'erano dei fiori che usavano, dei fiori gialli, che lo mettevano giù nel per fare scimudin, quei fiori gialli non l'abbiamo mai usato, no. Poi tante volte col siero si fa anche
la ricotta,
se si ha, io metto ancora il sale amaro per fare il sale amaro, come lo chiamano?
Sale inglese,
io lo chiamo sale amaro.
Se non la fanno anche con l'aceto?
Se non la fanno, facciamo anche con l'aceto, sì.
Devi far bollire il siero, deve bollire.
Sì, se no non viene.
Quando... Devi bollire il siero e metti giù la...
Metto giù il coso là.
In base alla quantità del pentolone.
Sì.
Un bel bicchierino di aceto, se no il sale amaro, un bel bicchiere di sale amaro. Poi fa come tutta una schiuma, la toglie con la schiuma allora e la metti nel contenitore a sventadura, sì.
La poina noi la chiamiamo.
Al verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente piatta, ma non i suoi prati. Il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e culture erbacee dell'Università degli Studi di Milano, ci racconta l'importanza di questa invenzione umana presente in montagna ma anche in pianura.
Il prato è stata una geniale invenzione agronomica di molti secoli fa, stimolata dall'esigenza di costituire scorte di foraggio in modo da alimentare gli animali allevati anche nelle stagioni avverse, quando la vegetazione del pascolo arresta la sua crescita. Il prato permanente polifita è stretto parente del pascolo. Ne conserva la ricchezza in termini di numero di specie che lo compongono, i caratteri di permanenza, la capacità di convertire energia solare in energia biochimica, energia che tramite gli animali arriva a noi in forma di alimenti. Con il prato l'animale utilizza la vegetazione indirettamente e dopo un periodo di conservazione. La grande invenzione del prato è stata quindi accompagnata da altre innovazioni, dalla fienagione naturale solare fino alle modalità di raccolta e conservazione. In Italia abbiamo oggi circa 80.000 ettari di prato permanente. La fitosociologia ci spiega che le tante specie presenti stabiliscono relazioni dinamiche non solo con l'ambiente ma anche fra di loro. Questi assetti corali, diciamo così, che compongono in ogni stagione armonie locali, permettono di produrre alimenti di diversissima qualità. E lo sappiamo bene, un formaggio ottenuto con il foraggio da prato di pianura è diverso rispetto a quello ricavato con il foraggio di valle. Colori, aromi, sapori, tutte le caratteristiche del foraggio che cambiano nelle agronomie dei luoghi si trasmettono in quelle qualità sensoriali dei nostri alimenti. Queste praterie polifite svolgono sia funzioni produttive sia funzioni di regolazione. Migliorano la fertilità dei suoli, sono grandi serbatoi di sostanza organica, controllano i rilasci di azoto, riducono l'erosione idrica, trattengono la coltre nevosa, tutelano la fauna selvatica, conservano e potenziano la biodiversità a livello ecosistemico. E non dimentichiamo le altre funzioni, le funzioni culturali. Conservano i paesaggi, mantengono spazi aperti, funzionali per attività meditative, ricreative e anche sportive. Il turismo sportivo, con la richiesta di piste da sci e di infrastrutture, può essere al tempo stesso minaccia o opportunità. La minaccia è rappresentata da uno schema elitario, squilibrato, di urbanizzazione e infrastrutturazione, di aumento dei prezzi dei terreni, di marginalizzazione della zootecnia. dove questo turismo si diffonde, incapace di programmare capacità di carico e gestione dei flussi, tantomeno di affrontare l'emergenza climatica, diminuiscono le superfici prative e gli allevatori. Per cogliere le opportunità, perseguendo un modello di benefici economici distribuiti e non estrattivi, è cruciale una pianificazione integrata del territorio e di governance multilivello che coinvolga le comunità locali e che rafforzi un'economia agrosilvo-pastorale di valorizzazione delle praterie di qualità e di filiere locali collegate, dalle latterie turnarie alle strade del formaggio, dalle vendite dirette agli agriturismi o strutture di accoglienza locale sostenibili e accessibili a diverse fasce di popolazione.
Rimaniamo olimpici per il clima in vigna, dove proseguiamo il racconto dei vini delle zone dei giochi invernali e dintorni. Il tecnologo dell'Università degli Studi di Milano e sommelier AIS Marco Chiappa ci racconta le province di Bergamo, Brescia, Mantova, Pavia e ovviamente la Valtellina.
La scorsa puntata abbiamo parlato dei vini olimpici con l'intento di fare la nostra parte affinché le Olimpiadi di Milano Cortina possano essere anche un'occasione di valorizzazione diffusa dei territori ospitanti e delle loro eccellenze enogastronomiche. Siamo partiti facendo riferimento ai diversi momenti che caratterizzano i giochi: la cerimonia di apertura a Milano, i brindisi dopo le vittorie, la chiusura dei giochi a Verona, tratteggiando brevemente qualche sorso di vino prodotto in Franciacorta, in Oltrepò, a Trento, sul lago di Garda e a Verona. Oggi continuiamo il nostro excursus affinché chi voglia respirare lo spirito olimpico possa farlo anche attraverso un viaggio nei suoi gusti e nei suoi sapori. In Lombardia, nella provincia di Brescia, non si producono solo Franciacorta, anzi, se siete in cerca di qualche chicca poco conosciuta, addentratevi a Botticino per i rossi e nei comuni sul Garda per i bianchi. In Oltrepò Pavese, accanto alle bollicine metodo classico citate la scorsa puntata, troviamo molte varietà di vini bianchi e soprattutto rossi, tra i quali meritano una menzione in particolare il Pinot Nero, la Bonarda, il Buttafuoco e il Sangue di Giuda. Una menzione speciale, concedetecela, va ai vini naturali di Lino Maga di Broni, celebre produttore dei rossi Barbacarlo e Montebuono, quest'ultimo apprezzato già da Napoleone nel 1800. In Valtellina, dove si tengono le gare di sci alpino maschile, di snowboard e freestyle, non mancano bianchi intensi e di qualità, ma la zona è celebre soprattutto per i suoi rossi importanti. La DOCG Valtellina Superiore, prodotta con uve Nebbiolo, la stessa dei grandi rossi piemontesi da invecchiamento Barolo e Barbaresco, si caratterizza per le sottozone Sassella, la più raffinata, Grumello, la più morbida, Inferno, la più intensa, Valgella, la più diffusa e Maroggia, la più piccola. Sempre con uve Nebbiolo viene prodotto il più importante vino valtellinese, lo Sforzato, un vino passito secco come l'Amarone, intenso e di grande struttura. A Bergamo troviamo i vini Valcalepio e diverse altre denominazioni, ma a meritare in assoluto un viaggio enoturistico è soprattutto il Moscato di Scanzo, un grande vino dolce passito prodotto nel comune di Scanzo Rosciate. Il vino più rappresentativo della provincia di Mantova è il vino italiano col nome tra i più famosi al mondo, il Lambrusco. Diverso rispetto a quello prodotto in Emilia-Romagna, il Lambrusco mantovano è un vino rosato o rosso frizzante che ben si accompagna ai salumi e, udite bene, al piatto italiano per eccellenza, la pizza. Provare per credere. Un inno italiano allegro e conviviale nel bicchiere, insomma, proveniente da una provincia ricca d'arte e di storia tutta da visitare. Per ragioni di tempo non siamo stati esaustivi. In attesa delle prossime puntate lasciamo a voi completare l'esplorazione all'insegna della curiosità e dello spirito olimpico.
Tra i vini olimpici Marco Chiappa citava il Buttafuoco storico. Siamo stati a Canneto Pavese vicino a Stradella all'apertura degli eventi per i 30 anni del consorzio di questo vino rosso dell'Oltrepò Pavese. Si tratta di un esempio di valorizzazione di una storica produzione in un territorio complicato per l'economia, non solo per la vitivinicoltura. Sentiamo Massimo Piovani, presidente del Consorzio Buttafuoco Storico.
Oggi andiamo a celebrare, proprio in questo giorno esatto, 30 anni fa, è stato formalizzato, quindi c'è stato un atto notarile, si è costituita un'associazione del Buttafuoco Storico, poi è diventato un consorzio. Questo è avvenuto dopo innumerevoli incontri di un gruppo di 11 produttori, appunto i soci fondatori, incontri avvenuti con un preciso obiettivo, di andare a mettere un po' per iscritto, codificare quello che nelle aziende storiche di tutto questo territorio dello Sperone di Stradella in realtà avveniva da sempre, quindi la vinificazione congiunta, separata dei vigneti che in azienda si sapeva che erano quelli veramente vocati alla produzione di determinati vini rossi strutturati. Questi 11 soci fondatori a quel tempo potevano sembrare anche un po' scapestrati, forse molto visionari. Se vediamo ciò che è stato dell'Oltrepò in tutti questi decenni, oggi io posso dire perfettamente che l'avevano vista giusta e oggi ciò che fecero allora è assolutamente di piena attualità. Lo vediamo, questa è l'unica strada per poter dare un futuro a questa zona viticola, quindi costituita da pendii, da vigneti scoscesi, difficili da lavorare. Quindi il club che cosa ci sta a fare? Ci sta a fare proprio per parlare prima di tutto di un territorio vocale. Non si parla principalmente di vitigni, i vitigni vanno in secondo piano, teoria utilizzata dai nostri cugini francesi da sempre. Nel 1996 poteva sembrare ancora una visione per l'Oltrepò di allora, dove ancora si lavorava sulle grandi rese, sui grandi volumi. Oggi, lo posso dire in tutta tranquillità, è l'assoluto presente. Vinificare queste uve tutte insieme dei vigneti, dargli un nome che rappresenta una storia, quindi Buttafuoco, la bottiglia con il marchio del veliero, che celebra tra l'altro una battaglia mai combattuta, messaggio che forse è ben augurante anche per il giorno d'oggi. La missione va avanti, assolutamente. Oggi la rinnoviamo con questo patto del fuoco, qualcosa di simbolico ma di grandissimo valore. Buona fortuna a noi, sicuramente non siamo ancora per nulla soddisfatti, quindi se qualcuno mi chiedesse siete soddisfatti di ciò che avete fatto in 30 anni, vorreste fare di più? No, noi non lo siamo mai, non lo siamo mai stati. Abbiamo l'ambizione di cercare sempre di fare qualcosa di meglio e così andremo avanti.
Sentiamo dal primo presidente del Buttafuoco storico, Walter Calvi, come 30 anni fa iniziò il lavoro comune per questo vino rosso dalle caratteristiche originali.
Non vorrei fare la figura del vecchio saggio, perché il vecchio c'è tutto. Saggio non lo ero neanche 30 anni fa, se lo fossi stato, ma non mi pento di quello che ho fatto. Voglio dire i concetti che ci hanno mosso all'inizio. Penso che siano ancora indispensabili. Ci sono delle cose che rendono unico il Buttafuoco. Sono il territorio abbracciato dai due torrenti, le vigne, ognuna con un nome, come era storicamente, e ognuna con una sua identità. La storia del Buttafuoco, poi i quattro vitigni che sono nella stessa linea, i quattro vitigni che sono raccolti lo stesso giorno, i quattro vitigni che sono fermentati nella stessa botte. Questa è un'unicità e il mondo vuole unicità. Il mondo non solo del vino, perché il vino non si vende vino. Ormai si vende un territorio, si vende una storia e si vendono delle persone, i vignaioli. Quindi il mondo vuole questa identità, questa unicità. Il mondo, quando scopre questa unicità, vuole andarle a vedere. Quindi noi dobbiamo, voi che state lavorando molto bene, ma bisogna continuare ad andare avanti, bisogna battere il chiodo su queste quattro cose, scolpirle nella pietra, perché è la nostra unicità, e invitare il mondo a venire in Oltrepò, nello Sperone di Stradella. Il mondo che viene, lo chiamo mondo, potrebbero essere comunque tutte le persone che vengono, devono trovare un ambiente decoroso e nelle aziende devono trovare accoglienza. Quindi anche queste sono cose che dobbiamo continuare a migliorare. L'accoglienza e il decoro del territorio. Quindi è già bello di suo, teniamolo pulito. Qua è un compito in primis che dobbiamo fare noi vignaioli, che devono fare le persone che abitano il territorio, perché abitare nel bello è meglio che abitare nel brutto, e un po' anche le amministrazioni. Quindi se tutti facciamo squadra anche su questo, penso che avremo buone prospettive per il futuro. Buon vento al Buttafuoco.
I vitivinicoltori del Buttafuoco Storico hanno suggellato il rinnovo del loro patto riempendo una bottiglia con Sortile e un Matusalem, ciascuno con una parte della propria produzione di quest'anno. Sentiamo il vicepresidente del consorzio, Davide Calvi.
Noi siamo andati a riempire quello che è un Jeroboam con una parte delle vigne di tutti i nostri viticoltori, di tutti i nostri associati. Questo in pratica è il centro della produzione del Buttafuoco Storico. Noi abbiamo ripreso una vecchia tradizione che avevamo dall'inizio, che è quella di fare una bottiglia dedicata all'evento con una parte di tutte le vigne, che è un po' quello che facciamo anche con il nostro consortile. Poi abbiamo chiesto a tutti i nostri sindaci dei 7 comuni e gli abbiamo chiesto di fare da notai a questo patto, a questo rinnovo del patto del fuoco, per creare quello che poteva essere un patto territoriale, quindi con le istituzioni, con naturalmente gli agricoltori, i viticoltori, le vigne, che sono l'unità fondamentale della nostra associazione e del nostro clan.
Il presidente del consorzio di tutela Vini Oltre Po Pavese, Riccardo Binda, ha ricordato le difficoltà del resto delle produzioni della zona vitivinicola e di come abbiano riordinato quella del Pinot Nero metodo classico con la denominazione classese. L'obiettivo è di cercare di intercettare il ricco mercato di quelle che chiamiamo comunemente bollicine, prodotte con la rifermentazione in bottiglia, il metodo classico appunto, ma che inoltre Po hanno una propria specificità. Sentiamo Riccardo Binda.
I produttori del club sicuramente 30 anni fa sono stati degli antesignani nel capire qual era la strada da seguire. Probabilmente se tutto il territorio l'avesse capito 30 anni fa saremmo in condizioni sicuramente diverse da quelle in cui ci troviamo oggi. Faccio però una riflessione. Tutto quello che è stato fatto quando è stato pensato il progetto e come è stato portato avanti è stato giusto, ineccepibile, nel senso non c'è stata una virgola fuori posto. Il Presidente l'ha ricordato prima, il territorio prima del vitigno, serietà, credibilità e qualità nel metodo di produzione, tutte cose fondamentali che sono poi nei manuali delle denominazioni che funzionano. Purtuttavia, anche dopo 30 anni, il Buttafuoco Storico sicuramente non è dove dovrebbe essere ancora, per la qualità del prodotto e per l'impegno che ci mettono tutti i viticoltori e i produttori. E a mio giudizio il motivo fondamentale è che il Buttafuoco è un ingranaggio perfetto, come è stato pensato il Buttafuoco Storico è un ingranaggio perfetto, in una macchina che però non funziona benissimo, e la macchina ovviamente è il contesto territoriale. Noi come consorzio abbiamo diverse cose da gestire, abbiamo iniziato a lavorare sul metodo classico, speriamo di aver sistemato, quantomeno messo delle solite basi in quel senso, ma poi c'è da sistemare tutto il sistema dei vinifermi, in particolare quelli delle uve autoctone, di cui il Buttafuoco Storico deve essere la punta di diamante. Quindi io chiudo con un appello anche ai produttori del club, che è quello di non essere uniti tra di loro, perché già lo sono e hanno fatto splendidamente, ma di essere uniti anche in ambito di territorio per aiutarci a creare un sistema di cui loro possono essere trainanti.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa.
Samara di sururi, menzau di montagni, corri griri, senza che un filiciato e pensi cosa sappi quando, finisci un scanto un giorno, un mese.
Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo ai prati di Piatta di Val di Sotto, accanto alla pista olimpica da sci Stelvio di Bormio. Qui l'allevamento di vacche, la trasformazione del latte in burro e formaggio era ed è un'attività praticata. In passato maggiormente grazie alle latterie tornarie, dove gli agricoltori che avevano pochi animali conferivano il latte per la lavorazione. Oggi di più nelle aziende agricole di maggiori dimensioni. Sentiamo ancora Antonio e Pietro Giovanna, i due figli, Maddalena e Amos Sartorelli.
Che volumi di privati piccoli, non ce ne sono più. Ci sono le grosse aziende che si arrangiano per i fatti loro.
Quella di Madonna dei Monti l'ha rimessa in piedi, che adesso gira via abbastanza. Ha fatto dei locali nuovi, praticamente dove c'è la chiesa c'è piazzale, lì sotto ha fatto dei locali e vanno avanti, fanno casare un giorno sì, un giorno no, mi pare.
Addirittura?
Sì. Sì, casate, non so, saranno 200 kg.
Però... No, è chiaro che parliamo di una roba proprio.
Sì, un paio di forme, due o tre forme.
Vabbè, anche la nostra quila, poi sì, due sì. Forme al giorno,
No, però lo fa buono lì, uno che viene a cantare con me, Dorina, sono in pensione. Si dedica a far quello.
Madonna dei Monti dov'è?
È il posto più bello della Valfurva. Uh-huh. Valfurva.
Sì.
C'è Uzza, San Nicolò.
Sì. Okay.
San Nicolò, quando si arriva al comune di San Nicolò, che è sulla sinistra, si gira dietro al comune, si sale da lì.
Per andare in Val Zebrù.
È sempre al sole. Era una zona molto soliva. Cioè alle 7 di mattina c'era il sole e alla sera alle 9 c'è ancora lì.
Quindi. E la tradizione è sempre di grassi o di magri?
Li fanno semigrasso magro. Semigrasso, anzi magro non lo fa, semigrasso. Perché praticamente fanno due, tre pasti che levano la panna e uno invece lo mettono intero. Quindi.
Perché ovviamente si fa il burro.
E levano la panna, sempre per affioramento, però lo fanno, certo. non con la centrifuga. Un attimo più giallo, diciamo, anche il burro così.
A Piatta c'erano fino agli anni Ottanta addirittura due latterie. Poi la crescita dello sci e dell'economia turistica hanno iniziato a cambiare la località sopra Bormio. Abbiamo chiesto come mai fossero due le latterie, una vicenda che abbiamo scoperto aveva diviso la piccola comunità.
Ormai Val di Retro non fa più niente, mi sa. Val di Sotto, io, Santa Lucia, non c'è più. C'è una cella di posto. Piatta ormai sono andate.
Come mai erano due le latterie?
Aia!
E guerra.
È la guerra, guerra paese. È veramente una guerra. Perché? Cioè, allora, c'era la latteria.
Sì, c'era la latteria di
Vecchie Capuletti. Tutti. La latteria, quella normale. Poi, in piazza c'era la chiesa vecchia. Sì. Quando hanno costruito questa, quella in piazza è andata in disuso. E il prete ha costruito uno stabile e ha fatto una latteria per i fatti suoi. Il paese si è diviso in due.
Il prete ha fatto la latteria e chi ha voluto è entrato.
Ha partecipato
come socio.
Ce n'era già una e lì è scoppiata la guerra. Si sono divisi
proprio le famiglie.
Una guerra, ma c'è gente, che sta di marito e moglie, che si sono divisi, però sono delle latterie.
Sì,
perché il papà era da una parte e il marito era dall'altra.
Perché quindi una era laica e una era
No.
Perché non credo che esatto.
No, ma una latteria, era laica.
Esatto.
Si è fatta, hanno fatto una guerra.
Non so, un po' così.
Ha dovuto passare proprio, ha dovuto morire tutti, tutta la generazione per dimenticarsela delle latterie, perché era stata una
cosa.
Dopo, al colpo di grazia, è stato.
Quando hanno deciso di fare i parcheggi in piazza, allora hanno tirato giù la latteria. Il parroco ha venduto la sua quota. La sua quota, perché non era totalmente sua, e la quota latteria invece si è fatta costruire la latteria.
Si è fatta rifare nuova.
All'interno del parcheggio ci sono quattro locali che sono adibiti a latteria.
Praticamente c'è quello in alto.
Tutto, intestati giusto, la latteria e tutto.
I locali loro.
Quindi i locali ci sono e per qualche anno è andata avanti.
Sì. E adesso lo stanno utilizzando.
Finché sono state attive tutte e due sono andate. Poi quando uno ha cominciato a non andare più, anche l'altro non è andato più.
Proprio simbiosi.
Sì. Dopo con tutti i problemi di successione, di quote, il nostro era ancora messo
quote,
bene, quello di là.
Le non quote non sono mai state, cioè uno è azionista, ma non l'ha mai messa in successione nessuno, le quote, adesso entrava il primogenito e via.
Dove sono andate tutte e due, ad esempio, perché la mamma, la nonna Leda era in una e il papà era nell'altra.
E lo zio Anselmo
era il casaro di una, tra l'altro. Ma la zia, non dovevo toccare quell'argomento lì, perché se potevo offendere su quella cosa lì offendeva. Era una cosa, era tremenda la guerra di paese. Ha dovuto passare la generazione.
Le generazioni. Tre generazioni sono dovute passare.
Quanti abitanti aveva quando c'erano le due latterie?
Era almeno di adesso, famiglie più numerose forse.
Sui
600 sempre. E sì, ma tutte le famiglie più o meno avevano le bestie, quindi funzionavano.
Facevano la casalata tutti i giorni, quindi.
Portavi sulla gerla di legna ai primi tempi.
Sì, perché andavano ancora con la legna. Loro quando facevamo la casarata,
adesso
ci portava sulla.
Ma
sì, poi dovevano andare su anche perché non c'era la pennella elettrica. Dovevamo andare su in due a girare per il muro. Ho fatto
la.
Lasciamo Piatta, Bormio, la pista Stelvio. Per le Olimpiadi dei Domini Collettivi ci spostiamo a Cortina, l'altra località capoluogo insieme a Milano dei Giochi Invernali 2026. Qui ci sono le regole da un pezzo, una istituzione della località delle Dolomiti Bellunesi, di cui gestiscono il parco, tre musei, oltre a pascole e legname dei boschi. Come ci racconta la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
Le regole da un pezzo sono anche loro, i domini collettivi, proprietà collettive, anch'esse con un'origine più antica rispetto a quella delle ASUC. Anche loro affondano le origini in epoca medievale. con questa scrittura delle regole, questo patto che c'è tra i capifamiglia della zona, che decidono insieme di governare queste risorse agrosilvopastorali. Ovvio che le regole di Cortina oggi, o le regole d'Ampezzo oggi, governano non solo boschi e pascoli, ne hanno ancora moltissimi, quindi la maggioranza del loro introito viene dalla vendita del legname, dalla gestione delle malghe. Molte malghe in questo momento hanno affitti anche alti perché sono diventate dei rifugi, quindi dove vengono ospitati anche i turisti, chi passeggia, quindi non fanno solo o più attività di trasformazione lattiero-casearia o di puro allevamento del bestiame. Poi l'inverno, no, le loro proprietà traggono gli affitti dalle piste da sci. Nel comprensorio di Cortina è notissima perla delle Dolomiti per questo, pertanto hanno una serie di introiti importanti che vengono anche da questa attività. Ma non solo, hanno anche la gestione addirittura di un parco naturale.
Quale?
Il Parco Naturale delle Dolomiti di Ampezzo è un parco che nasce nel 1990, è stato fortemente voluto anche dalle regole d'Ampezzo, ovviamente riconosciuto dalla regione, e proprio per questo motivo, essendo per la totalità del territorio di proprietà collettiva, è stato dato in gestione alle regole d'Ampezzo. Quindi noi abbiamo una delle regole, quindi dei convicini, un'assemblea di famiglie che si è messa alla prova nella gestione di un'area naturale. Secondo quella regola che avevamo anche già visto in alcune delle nostre puntate della BC, ossia quello che anche l'ICCA Consortium porta avanti nel resto del mondo, che le comunità indigene, in questo caso le comunità locali, sono capaci di mantenere alta la biodiversità del territorio. Difatti è riconosciuto che il Parco Naturale delle Dolomiti di Ampezzo sia un gioiello da questo punto di vista proprio per la conservazione della natura, ma in relazione alle attività agrosilvopastorali tradizionali. Quindi qui alcune delle specie floristiche che sono presenti sono proprio tutelate perché continua ad esserci l'antica attività di pascolamento, di gestione del bosco, di utilizzo del territorio in maniera conforme alle regole, come possiamo dire, del rispetto dell'ambiente e dell'articolo 9 della Costituzione. Quindi qui noi abbiamo in Italia una provata in questo caso, che è possibile poter far gestire il territorio da chi ci abita in maniera capace di poter mantenere sano il territorio e non escludendo le popolazioni che vi abitano, come è successo in altre parti del pianeta dove abbiamo scacciato i popoli indigeni per fare queste riserve chiuse.
Come mai in questa zona delle Dolomiti, tra il Trentino e il Veneto Bellunese, c'è questa istituzione delle regole?
Le regole possono avere due origini. In questo caso noi siamo in un'area che è anche un'area ladina, quindi di minoranza. Difatti noi abbiamo nella maggior parte dei territori ladini delle Alpi orientali questa forma di gestione autonoma del territorio. In questo caso dobbiamo fare un salto nel passato, molto lontano. Noi abbiamo territori di montagna che non sono quelli che noi vediamo adesso, quindi estremamente poveri, dove le comunità rimanevano isolate per tantissimo tempo. Pertanto era necessaria la gestione autonoma, questo self-government del territorio, perché solo attraverso questa modalità si poteva sopravvivere. Quindi nascono queste istituzioni che, ripeto, sono tutte di origine medievale, quindi dopo la dissoluzione dell'impero romano, che permettono a questi esigui villaggi di poter resistere in queste quote. Come ben sanno anche i nostri ascoltatori, stiamo parlando di tutte quote alte, non è il fondovalle, tra l'altro con beni di uso che sono tutti posti in quota fino all'ambire dei ghiacciai o delle vette, dove il territorio diventa completamente inospitale. La gestione autonoma, la gestione oculata, è fatta esclusivamente per permettere alle persone che vivevano in montagna di poter sopravvivere.
Lasciamo le Olimpiadi 2026 al Verzere di Leonardo, anche se rimaniamo alle vicende internazionali. I dazi del presidente statunitense Donald Trump hanno di fatto sbloccato, dopo oltre 15 anni, anche l'accordo di libero scambio Unione Europea-India e il secondo in poche settimane dopo quello con gli stati sudamericani del Mercosur. Sentiamo Alfredo Somoza.
Anche questo ha una lunga storia, un po' come quello del Mercosur, un po' di meno, ma comunque 15 anni abbondante. È stato formalizzato il 27 gennaio a New Delhi, dovrà adesso ricevere il via libera formale dal Consiglio europeo e poi la ratifica sia dal Parlamento europeo sia dal Parlamento indiano, ma non si prevedono grandi scossoni, a differenza di quello che è successo col Mercosur. Qui sono stati lasciati fuori i cosiddetti settori sensibili, che riguardano l'agricoltura, anche se questo è un accordo squisitamente industriale, nel senso che lo scambio tra Unione Europea e l'India è fondamentalmente di tecnologie, mezzi, autovetture, cose di questo tipo. Per l'India è un importante accordo perché l'Unione Europea è il principale partner commerciale dell'India, mentre invece l'India per l'Unione Europea è al nono posto, ha più importanza strategica se vogliamo per l'India che per l'Europa. Per quello che riguarda l'Italia invece le cose cambiano un po'. L'Italia ha un export di 140 milioni di euro all'anno, che è molto poco ovviamente, primeggiano i prodotti dolciari, le spezie, le mele, le importazioni invece sono di 600 milioni di euro, quindi anche se sono cifre entrambi relativamente modeste, l'India ha una differenza di 500 milioni a favore con l'esportazione che sono caffè, prodotti ittici e riso. L'Italia è uno dei pochi paesi europei che ha una bilancia di scambi con l'India che riguarda il settore alimentare e agricolo, mentre invece per il resto dell'Europa siamo sulla chimica, sui metalli di base, sui prodotti minerali, sul tessile, quindi un po' diverso. Quali sono i settori sensibili, motivo per il quale non ci sono stati grandi ostacoli nei trattori in piazza? Fondamentalmente sono state escluse dalla liberalizzazione la carne bovina, il pollame, il latte in polvere e i derivati. Poi si sono anche esclusi da questa liberalizzazione dei dazi il riso, il zucchero e il miele, di quale l'India è una potenza globale per tutti e tre i prodotti. E questi prodotti sono rimasti comunque fuori dalla liberalizzazione dei dazi. Dal punto di vista politico, così come l'accordo con il Mercosur è un segnale importante per l'Unione Europea, cioè in un mondo che tende sempre di più a sfuggire dal multilateralismo e ad alzare barriere doganali e dazi, i due accordi, quello con il Mercosur che però è ancora in una fase di impasse fino a che ci sarà la sentenza della Corte Europea sulla legittimità dell'accordo, e questo con l'India che invece non dovrebbe trovare ostacoli nei prossimi mesi per la ratifica, è un segnale molto forte per quello che riguarda la capacità dell'Unione di fare sistema anche con i paesi dei BRICS. Ricordiamo che nell'accordo Mercosur ha tirato le file del Brasile, i fondatori dei paesi BRICS, e qua parliamo dell'India che è un altro dei quattro fondatori di questo importante gruppo, e che conferma anche un qualcosa che gli addetti ai lavori sottolineano poco, che in realtà le spinte al rompete le righe e le guerre commerciali eccetera sono tutte in capo agli Stati Uniti, ma il resto del mondo, soprattutto le potenze emergenti come l'India, come il Brasile, sono ben lieti di stabilire accordi di libero scambio e di stabilire geometrie politiche. Quindi ecco l'ennesima dimostrazione da un lato che il mondo non la pensa come la sta pensando Donald Trump, e il secondo che l'Unione Europea quando si muove ha un potere di attrazione così grosso, visto la consistenza del suo mercato, è il mercato più ricco al mondo, che riesce a firmare accordi importanti.
Approfondiamo l'accordo di libero scambio Unione Europea-India per gli aspetti agroalimentari, in parte contingentati e limitati, ancora con Alfredo Somoza.
L'India, ad esempio, in questo accordo alla fine è l'area che guadagna di meno, perché così come è vero che i loro macchinari, le loro macchine eccetera avranno un vantaggio entrando senza dazi, non è la Cina, quindi la competitività dei prodotti indiani sul mercato europeo è molto relativo, mentre invece l'India avrebbe potuto avere dei vantaggi sul settore agroindustriale, sul settore delle materie prime agricole, che invece è rimasto escluso dall'accordo. Quindi questo accordo si presenta rovesciato rispetto a quello del Mercosur per quello che riguarda l'agricoltura, ma nei due accordi quello che prevale è l'opportunità per le imprese europee di entrare liberamente in questi mercati che finora erano fortemente influenzati o monopolizzati dall'export cinese.
Quindi l'agroalimentare italiano sarà avvantaggiato nell'esportazione?
Sarà avvantaggiato per quello che riguarda la cosiddetta dieta mediterranea. Sicuramente ci sarà un vantaggio per il vino, per l'olio di oliva, per l'ortofrutticolo, che sono cose che già alcuni paesi come l'Italia stanno esportando in India, ma questi settori agricoli sono rimasti fuori dai cosiddetti settori sensibili, quindi ci sarà un vantaggio sicuramente per l'industria della trasformazione italiana. L'olio d'oliva onestamente resto dubbioso perché, come sappiamo, il fabbisogno italiano non è coperto dal ciò che si produce in Italia, quindi l'Italia deve già importare, è molto difficile che possa esportare un granché, mentre invece ha delle grandi possibilità di esportazione per quello che riguarda il vino e anche alcune trasformazioni di materie prime che non vanno a urtare la cultura e la religione indiana. Penso ad esempio agli insaccati a base di carne come la bresaola o tutta una serie ovviamente di prodotti ortofrutticoli. Le mele italiane sono già sul mercato indiano, ma sicuramente c'è spazio anche per altre specialità. Complessivamente, su questo accordo l'Europa ci guadagna, l'Italia ci guadagnerà e soprattutto ci guadagnerà il settore agricolo, anche perché nel settore industriale bilancia pende abbastanza a favore dell'Europa, visto la differenza tra i prodotti di questi due. L'unica eccezione a questo discorso è probabilmente il tessile. L'India è uno dei grandi produttori mondiali, l'abbassamento dei dazi sul tessile indiano sicuramente farà aumentare l'import da quel paese a discapito di altri paesi vicini come il Bangladesh o il Vietnam.
Nelle storie agroalimentari Paolo Ambrosoni recensisce Una storia del mondo in 10 legumi più 2 seconda edizione, nella settimana in cui c'è stata la giornata mondiale dei legumi.
Una storia del mondo in 10 legumi più 2 di Joel Brockert, edizioni Sonda, 2025. L'autore è giornalista con una formazione in storia, collabora con programmi TV e podcast a tema culinario. Il cibo è il centro del suo lavoro di divulgazione scientifica e storica. Fagioli, lenticchie, piselli, fave, ceci, fagiolini, arachidi, soia, lupini, tutti appartenenti alla famiglia delle leguminose, oggi fabacee. L'autore racconta l'importanza dei legumi nell'alimentazione umana e il suo ruolo nella storia. Racconti brevi, aneddotici, che stimolano la curiosità e invitano ad approfondire i diversi temi. I legumi, insieme ai cereali, costituiscono la base di un'alimentazione sana ed equilibrata e spesso hanno condiviso le loro storie. Le radici delle leguminose sono in simbiosi con batteri azotofissatori in grado di fissare l'azoto atmosferico nel suolo e di fertilizzarlo. Lenticchie e piselli sono state le prime piante domesticate dall'uomo intorno all'8000 a.C. nella mezzaluna fertile, tra delta del Nilo, Tigri ed Eufrate. I cereali crescono con grande velocità e sono ricchi di carboidrati, mentre i legumi forniscono un elevato apporto proteico, considerato utile sostitutivo della carne, e spesso cibo dei poveri e di chi conduce vita semplice. Tutte le società agricole primitive puntavano per il proprio sostentamento su una combinazione di cereali e legumi che si completavano dal punto di vista nutritivo e non impoverivano il terreno. Nella mezzaluna fertile abbiamo grano e orzo in associazione a piselli e lenticchie. In Mesoamerica mais e fagioli. In Africa sorgo e miglio con fagioli dall'occhio e arachidi. E in Cina riso e soia. L'osservazione del pisello e della sua mutazione genetica fu alla base delle ricerche di Mendel e della genetica dell'ibridazione. Un piatto di lenticchie e le lenticchie rosse di Giacobbe simboleggiano la transizione da una cultura di cacciatori-raccoglitori a una società agricola. La fava ha a che fare con i filosofi greci e con la rinascita carolingia. Fino alla scoperta delle Americhe fu il legume più diffuso in Europa, ma non piaceva a Pitagora, che pensava che la flatulenza legata al loro consumo fosse nociva alla tranquillità della mente. Carlo Magno, nel capitulare De Villis, si prefiggeva di garantire sufficienti riserve di cibo per le milizie e di migliorare la salute dei suoi sudditi incentivando la coltivazione di numerose specie di piante e ortaggi, tra cui anche i ceci e le fave. Il consumo di soia è legato alla civiltà cinese. Utilizzata in diverse forme, tofu, miso, salsa di soia, tempeh, ha un valore nutritivo e un contenuto proteico doppio rispetto ad altri legumi. Il fagiolo comune, da cui derivano tutte le specie di fagioli, hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle civiltà precolombiane, per la sua forte capacità di adattamento. Olmechi e Maya si reggevano sul sistema agricolo delle tre sorelle, mais, fagioli e zucca. Anche le arachidi, di origine probabilmente sudamericana, sono un nutriente legume, che venne introdotto dai portoghesi in Africa, India e Estremo Oriente. Nel XIX secolo ebbe anche un ruolo importante per la produzione di olio. Come cibo barattolo, a lunga conservazione e facilmente trasportabile, i legumi sono stati fondamentali per il nutrimento degli eserciti. I fagioli dall'occhio sono stati un cibo dell'anima che ha connotato l'identità afroamericana emancipata. I ceci vennero diffusi in Medio Oriente dagli ottomani e l'hummus è diventato un piatto simbolo, conteso da tanti popoli fin dai tempi biblici. L'ultimo, il lupino, duro e amaro, è un legume dimenticato, maltrattato da Plinio e alimento dei seguaci di Diogene, e oggi un po' riscoperto. Nel libro ci sono anche due intrusi che hanno avuto un ruolo nella storia e che Brokert racconta, il cacao e il caffè, e come le bevande da essi derivate abbiano caratterizzato la storia del colonialismo e del piacere dell'Occidente. Una storia del mondo in 10 legumi più 2 di Joel Brokert, edizioni Sonda 2025, 190 pagine, 19 euro.
Oltre al tempo delle Olimpiadi è anche quello di Carnevale. Per questo abbiamo chiesto a Giancarlo Nostrini della trasmissione La Sacca del Diavolo di raccontarci le maschere belli e brutti di Schignano sulle prealpi comasche al confine con la ticinese Val di Mugio. Si tratta di uno storico assai partecipato rituale rurale.
Schignano è diventato famoso per le sue figure all'interno che sono estremamente interessanti, curiose e che si dividono almeno nell'ufficialità dell'apparenza visiva di chi sale per la prima volta a Schignano nelle figure dei belli e dei brutti. Ma come in tantissimi altri carnevali, considerando dal Mar Nero fino al Portogallo e con i confini più o meno definiti rispetto a quello che può essere il mondo protestante, il mondo islamico, che per motivi religiosi differenti rifiutano questo rituale, in realtà il carnevale ha una sua continuità millenaria, anche poi ha avuto periodi alternanti di vitalità piuttosto che di abbandono. Questo rientra in tutto quello che può essere l'evoluzione della cultura e della rivoluzione agraria nei confronti del periodo neolitico, nel passaggio dalle culture dei cacciatori-raccoglitori al mondo della rivoluzione agricola. In realtà il carnevale assume nella sua processione rituale tutta una serie di figure che si ripetono e sono uguali o simili, a differenza di letture locali, rispetto al rituale del finto matrimonio, che poi è un matrimonio tra degli umani, ma c'è anche il matrimonio con le forze della natura, per cui la dispersione delle granaglie ai vari personaggi che ci possono essere, i diavoli o comunque le maschere mostruose che rappresentano il culto dei morti, che però sono il viatico tra morte e risurrezione. Vi sono dei linguaggi che sono simili e che si ripetono in tutti i carnevali, in particolar modo quelli che sono quelli di montagna ma anche di pianura, quelli dove è resistito e che l'influenza della città è stata inferiore, anche perché i carnevali urbani hanno tutt'altra storia, hanno tutt'altra dimensione e non rispecchiano questo tipo di rituali che sono talmente arcaici che potremmo dire che il carnevale è il vero e unico rituale che dà vita a una conformazione europea e a una cultura di sostrato di quello che è stato l'avanzare dell'agricoltura nel continente europeo, che arrivava dalla Siria, da quello che è oggi il mondo iracheno e iraniano, la famosa mezzaluna fertile arcaica, da dove è iniziato tutto il processo della rivoluzione agricola. Il carnevale risponde a questa cosa attraverso le tante figure che si ripetono in ciascun carnevale.
Il carnevale prealpino rurale di Schignano, tra i laghi di Como e Lugano, è gemellato con i Mamutones di Mamoiada in Sardegna. Sentiamo ancora Giancarlo Nostrini della Sacca del Diavolo.
A Schignano, come i Mamutones di Mamoiada, hanno caratteristiche comuni, quindi, che sono non soltanto nelle maschere e i mascherati in generale, che hanno questa figura larvale intesa come culto e richiamo al culto dei morti, al culto degli avi, ma al suono dei campanacci, che sono fondamentalmente suoni contro gli spiriti malevoli della natura, e il suono, il rumore è lo scacciamento del male. In più poi vi sono figure che vengono rappresentate, che possono essere il re del giorno, l'uomo sacrificabile che viene portato sul rogo, come lo è a Mamoiada attraverso la processione delle prefiche, oppure il Carlisep, che da figura animata che scappa la ritroviamo poi condannata e trasportata al rogo per il rinnovamento, morte e resurrezione. Sempre questo lo ritroviamo nei riti invernali come anche nel carnevale. Quindi è molto più profondo il significato arcaico del carnevale, anche se è stato portato ai margini di quelli che erano i rituali, proprio perché la chiesizzazione all'interno della cultura, in particolar modo in ambiti come la Romania, la Bulgaria, la Grecia, le maschere arrivano anche nell'ambito del Maghreb, in alcune culture berbere troviamo maschere e il rito della ratura simbolizzata, come lo troviamo anche in parti della Turchia attuale. Per cui il significato del carnevale è molto più profondo rispetto a quello che può essere il bagordo, chiamiamolo così, alla gioia di vivere comunque del burlesco, usiamo questa parola che è stata abusata in altre maniere. Al di là del burlesco c'è una cosa interessante che forse molti non si rendono conto, che nella parola carnevale si pensa all'abusare della carne, quando invece il significato, proprio per il collegamento con i riti agricoli, la vera distribuzione, il vero cibo del carnevale sono i farinacei, sono le frittelle, i brizze, le varie chiacchiere, le lattughe, tutti i prodotti farinacei. Anche in alcuni rituali di carnevale in giro per questa benedetta antica e prima Europa, la distribuzione di granaglie, di segature che devono sostituire ovviamente la distribuzione di grani, di orzi, poi successivamente con l'arrivo della risicoltura e anche del riso, fino ad arrivare al coriandolo, ma la logica del riso e portare la fortuna la utilizziamo ancora oggi come porta fortuna per i matrimoni.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale dei territori olimpici. Per chi volesse scriverci, le mail è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.
La noce le fregia, la noce le scura, ma una fiammata la sbranerà, mi la bicer come autoscontri e anche il zeppel bruserà. De questa sera che più è una lingua, che più è una faccia, che più è me ste.